È il caso di augurarci buona giornata.
Grazie.
E benvenuti a quelli che sono arrivati dopo l'introduzione ieri sera. Dunque, ci siamo introdotti, no, nel nostro tema attraverso tre avvii. Un'intuizione di Simone Weil sull'universalità e la santità corrispondente a questa universalità, una riscrittura dei 10 comandamenti per il 21° secolo e quell'immagine che ho chiamato caosmogenesi. E oggi prima ci introduciamo con una parola poetica di Mariangela Gualtieri, che introdurrà ogni volta i nostri incontri, e poi ci inoltriamo nel primo processo, no, o verbo che caratterizza il cosmo e tutta la realtà: emergere. Attraverso i tre momenti, un cosmo emergente, un Dio emergente, una spiritualità emergente, dopodiché daremo spazio alle nostre interazioni. Quindi, se ci sono interrogativa durante il corso, annotate e poi alla fine interagiremo. Mi muovo con te, legge che voltoli la terra. In te voglio cadere, legge delle acque e delle maree, che guidi le comete ghiacciate per i cieli. Tu istruisci il piccolo seme e lo conduci nei suoi gonfiori, nelle putrefazioni, e lo maturi in frutti succosi. Io scelgo te, non scritta, non recitata nei tribunali, poco onorata, dimenticata, te che scuoti a piccoli colpi ognuno dei cuori, ogni ciglio che batte è battuto da te, e unghia e crescita di pelo e cadere del dente, e ogni respiro lo induci. Mi alleo con te che già sei mia alleata, riposo in te. La tua norma mi piace, in te divento quello che sono, nessuno, splendidamente niente, senza peso. Adoro te. Allora, la grande scoperta, no, del nostro tempo consiste nell'evidenza che l'universo non è uno spazio vasto e statico in cui le cose esistono, ma è una sorprendente avventura. Questo è il punto centrale, no? Un'immensa e profonda storia che abbiamo appena iniziato a scandagliare e a narrare, il viaggio dell'universo, con il titolo del bellissimo libro offerto dal cosmologo Brian Swim ed Evelyn Tucker, che ho consigliato come iniziale catechismo per la nostra fede nell'evoluzione. Grazie alla teoria dell'evoluzione e alla cosmologia siamo diventati consapevoli che nulla di ciò che chiamiamo cosmo, terra, natura, vita, è mai stato immobile. Ma l'universo si dispiega come una caosmogenesi, e mi piace, dovrebbe invece di, al posto di cosmo, dovremmo sempre dire cosmo, no? Cosmo ci dà l'impressione di qualcosa di ordinato, senza timore, tremore e dramma, che invece no, c'è sempre questa copresenza, lo vedremo specialmente nel terzo punto, nel pomeriggio, nel trasfigurare, no? Questa copresenza di caos e ordine, no? Intrinseci all'evoluzione, cioè un processo espansivo, continuo e discontinuo, arrischiato, tortuoso, aperto, caratterizzato da dissoluzione e novità imprevedibili e da un futuro sconosciuto. Le straordinarie scoperte della scienza contemporanea raffigurano l'universo come un singolo immenso evento che iniziò con un grande scoppio da una particella di energia che ha formato e allontanato le galassie per 13,8 miliardi di anni. Una conflagrazione iniziale che si è dispiegata creando spazio e tempo, diventando stelle, galassie, faggi, volpi, gatti, la musica di Mozart, dei Beatles, i nostri telefoni portatili e ciascuno di noi che respirano in questo momento. È una storia profonda in cui siamo immersi, alla quale apparteniamo e dalla quale emergiamo ogni istante. E questo viaggio, no, avventuroso e incessante, ha un inizio e un nuovo spazio sta incessantemente creandosi mentre l'universo continua ad espandersi in tutte le direzioni e a una velocità crescente, come vedremo. E stiamo appena nascendo alla percezione che forse non esiste solo l'universo che abitiamo, ma una pluralità di universi, il multiverso. E nel mezzo di questa allargantesi immensità abbiamo un luogo, una casa, no? Siamo annidati in un angolo remoto, in un braccio marginale della Via Lattea che non è una cosa, ma una sorgente continua di creatività, no? È un grembo che genera stelle incessantemente. E l'essere marginali per questa volta ci protegge, ci offre una certa quiete rispetto alle tempeste, ai vortici esplosivi e ribollenti che accadono al centro della galassia. E quindi questa relativa calma, queste condizioni favorevoli hanno permesso il sorgere, lo svilupparsi della vita. Ma l'universo sta anche creando, diventando, emergendo attraverso ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è un centro di questo emergente, creante universo. Una fonte creativa, l'avventura in noi del venire alla luce di sentimenti, desideri, idee, affetti, azioni, sogni, preghiere e amori insieme a odi, violenza e intolleranza. Siamo infinitesime particelle di questa vastità straripante di forme, di forze, di aggregazioni e tuttavia siamo divenuti l'espressione autoriflessiva dell'universo. Coloro che hanno iniziato a raccontarne la storia, che scelgono di prendersi cura o di distruggere il nostro pianeta. Accolgono la responsabilità per il futuro del pianeta. Ecco, abbiamo detto che l'universo è una sorgente incessante di creatività, ma ci chiediamo come nasce, sorge, appare, emerge, si affaccia il nuovo in questo universo in espansione. Ecco, emersione o processo emergente è la caratteristica distintiva, la proprietà intrinseca che caratterizza la creatività dell'evoluzione cosmica planetaria. Emergenza, emergere, suggerisce che nel processo evolutivo è possibile l'insorgenza di strutture qualitativamente nuove o forme imprevedibili che vengono dal basso, accadono nel corso dell'evoluzione, non esistevano prima, non possono essere ridotte ai precedenti stadi della realtà, pur includendo lo stadio da cui vengono. L'esempio classico è l'acqua. Chi avrebbe predetto che la congiunzione di idrogeno e ossigeno avrebbe prodotto l'acqua? Chi avrebbe predetto che da silicio e cavi un computer emergesse? E avanti. Quindi questo aspetto dinamico, intraprendente, inventivo della vita rivoluziona il concetto di un mondo e materia dove tutto è riducibile ai suoi elementi costitutivi. Cellule, atomi, particelle, senza vita, significato, direzione. Abbiamo invece scoperto che la materia è capace da se stessa di creare forme di vita di crescente complessità e bellezza, che l'universo dall'inizio è un'attività auto-organizzantesi, autofacentesi, ma anche non solo autopoietica che si fa, ma anche simpoietica, no? Che si fa insieme, in relazione a tutto il resto. E conduce a forme di esistenza nuove e sorprendenti, passando dal regno dell'inanimato all'ambito della vita biologica senziente, dei processi mentali, immaginali, emozionali, complessi. Ecco, gli organismi hanno potere causale in se stessi, sono soggetti, hanno una propria interiorità, seppure in gradi diversi, dai vegetali agli animali agli umani, tutti mossi dal desiderio di affermare e accrescere la vita, a partire dalla cellula che si è rivestita di una membrana e che lascia passare, decide, un primo germe di coscienza decide di lasciar passare ciò che la favorisce e di tener fuori ciò che la distruggerebbe. Quindi l'universo, no, in cui viviamo è essere vivente, imbevuto di biodiversità e di plurime intelligenze, dotato di creatività, di complesse interazioni con un esterno che lo costituisce e lo organizza. Ecco, tra poco considereremo delle storie di emergenza, ma per esempio stiamo scoprendo come gli alberi hanno il loro linguaggio, no? Fatto di odori e di vibrazioni con cui si comunicano. Ma vi invito a celebrare anzitutto la genealogia dell'universo, così come il Vangelo di Matteo e di Luca narrano la genealogia di Gesù connettendolo ad Abramo o al massimo ad Adamo attraverso le generazioni. Dunque, oltre la genealogia antropocentrata, no? Che sempre mette noi al centro dell'universo, come se noi fossimo al vertice del creato, ci sperimentiamo immersi in un cosmo che ci trascende, periferici rispetto all'infinità degli esseri che ci precedono, ci avvolgono e ci eccedono. Ci scopriamo una delle tante forme di vita di cui si dispiega l'universo. Allora proviamo a proclamare la lieta notizia della genealogia dell'universo. I primi nuclei iniziarono a formarsi nei primi istanti dalle particelle di materia e luce guizzanti da un punto originario immensamente caldo che chiamiamo Big Bang o Big Birth, grande nascita. Subito emersero le prime forze gravitazionali ed elettromagnetiche. Dopo mezzo miliardo di anni, i primi atomi di idrogeno, elio e litio furono originati dai nuclei e le molecole dagli atomi. Poi con le molecole iniziarono ad emergere le prime grandi stelle e dalle esplosioni di supernova iniziarono a conglomerarsi le galassie, formando circa 100 miliardi di galassie, inclusa la nostra Via Lattea. E dalle galassie emersero pianeti e soli e l'atmosfera terrestre, dalla convergenza di sole e acque e procarioti che impararono a trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. Poi si svilupparono una molteplicità di cellule e organismi vegetali e animali che strisciano, arrampicano, volano, cinguettano, abbaiano e poi da ultimi, tardissimi, emersero i primati e gli ominidi e i loro strumenti e il fuoco e la coscienza simbolica e la capacità di danzare, narrare, costruire, pregare, imprecare, odiare, amare. E con l'emersione della vita e della mente irruppero nell'universo la capacità di scelta, le arti, i valori, il discernimento, le culture, le tecnologie e i viaggi interstellari. Ecco, potremmo adesso esplorare diverse sfaccettature di questa emersione. Ad esempio, come la chiama Eric Chesson, l'emergere delle sette età del cosmo, no? Che ho messo in bibliografia. L'epoca delle particelle, galattica, stellare, planetaria, chimica, biologica e culturale, no? Sette età del cosmo. Potremmo esplorare come è emersa l'atmosfera terrestre, no? Come sono emersi gli organi del nostro corpo a partire dagli animali marini. Come si è formato il cervello, no? Nella sua quadruplice struttura e anche conflittualità. Ma ci soffermiamo su due eventi dell'emersione, sull'occhio la vista e, lo chiamo così, l'ammutolimento estatico. Emersione dell'occhio. Cioè vorrei invitarvi a contemplare l'emersione della vista. E tutto questo, no, lo sto facendo per sensibilizzarci all'alfabeto della creazione, no? Ciò che noi diamo tutto per scontato e che ha avuto una lunghissima travagliata caosmogenesi, e quindi potrebbero aprirsi sensi in noi per aver cura di ciò da cui noi siamo emersi. Ecco, non c'era la vista nell'universo, ma ad un certo momento la vita ha inaugurato dentro se stessa un nuovo stadio qualitativo della creazione, come se al cuore del cosmo fosse seminata la potenzialità, il desiderio di vedere, di approfondire, di espandere le potenzialità della propria creatività, come se l'intero sistema della vita stesse esplorando in un modo o nell'altro una via per vedere. E la vita, nella sua prodigiosa, avventurosa e sontuosa abbondanza, ha inventato molti modi di vedere. Gli scienziati stimano che la vita ha provato almeno 40 volte ad inventare l'organo della vista. I primi audaci sperimentatori furono i trilobiti. Inventarono un occhio ricavato da un minerale, la calcite, ma era un occhio fisso e puntiforme. Innumerevoli generazioni di vermi e di pesci generarono gradualmente un modo del tutto nuovo, diverso di vedere, un occhio mobile e acqueo che noi abbiamo ereditato. Ecco, ma gli occhi continuarono ad evolvere, pian piano emerse un organo interno di vedere, la capacità di introspezione, una coscienza autoriflessiva, perché anche noi vogliamo capire, no, profondamente, scandagliare il fuori e il dentro della storia dell'universo. Ecco, come se un desiderio segreto latente si agitasse nel grembo della creazione per aprirsi nella materia uno spazio libero, immaginativo, capace di sprigionare nuove possibilità e capacità di pensare, sentire, essere attenti, sognare, aspirare, immaginare. Cioè è come se l'universo ambisse a diventare sempre di più, in crescente complessità, libertà, autotrascendimento, che ci permette in questo momento di vederci, di comunicarci, di esprimerci. Ecco, e quest'occhio è divenuto la capacità di scrutare le profondità del tempo, ai miliardi di anni di evoluzione, no? Che sono i nostri occhi che si sono espansi nei telescopi e nei microscopi. E poi occhi, schermi che proliferano ovunque, dispositivi digitali, telefonini, schermi dappertutto che ci guardano. penetrano il macro e microspazio, fino a farci divenire la prima specie con quanto gli scienziati dicono con potere geofisico, cioè capaci di modificare la vita stessa e l'atmosfera dell'intero pianeta. Ma non siamo la fine dello sviluppo degli occhi. L'universo sta continuando a creare un'ibridazione, no, tra animale, umano e tecnologia. Protesi elettroniche applicate ai corpi viventi per sostituire o potenziare un organo. Le nanotecnologie, le biotecnologie, l'informatica e le neuroscienze, no, sono questa espansione, questo emergere, questo potenziamento del vedere, dell'approfondire. Senza contare gli occhi spirituali, che sono parte di tutto questo e a cui accenneremo poi. E adesso una seconda accento, no? Sull'emersione dell'ammutolimento estatico. Allora, l'anno scorso, beh, adesso sono 2 anni veramente già, ho visto su YouTube, un altro grande occhio e schermo, un filmato della primatologa inglese Jane Goodall, che mostrava come gli scimpanzé si eccitano intensamente di fronte a una cascata o allo scrosciare della pioggia. E alla vista della cascata e della pioggia torrenziale eseguiscono una danza ritmica estatica. E dopo alcuni momenti di tutti questi movimenti si fermano improvvisamente e ammutoliti siedono silenziosi, assorbiti, guardando incantati la cascata o la pioggia. Ecco, e fui molto sorpreso guardando questo filmato, che tutti voi potete andare a vedere, da questi nostri cugini primati. In presenza di un elemento incontrollabile e inafferrabile, sono sorpresi, no? Letteralmente presi dall'alto. Aperti da qualcosa che eccede e interrompe la sequenza quotidiana del loro andare in cerca di cibo, accoppiarsi, competere e quella famosa pulizia reciproca del mantello che li tiene tutti calmi. Ecco, possiamo dire che attraverso il loro stupore inizia ad emergere una peculiare qualità nella storia della vita, un senso di fascinazione di fronte all'accadere del gratuito, dell'abbondante profusione di acque. Ecco, forse da queste primordiali esperienze dei nostri cugini più prossimi, noi umani abbiamo espanso la capacità di vedere la vita attraverso occhi differenti, rapiti dall'interno di comportamenti istintuali. Si libera e si intensifica una nuova capacità di stupore al cuore dell'universo, che diventerà la meraviglia di fronte al fiammeggiare di un fuoco, all'immensità di un oceano, alla gioia per la nascita di un bimbo o il dolore per un morente, l'estasi dell'eros, l'affascinante avventura della conoscenza, lo slancio dell'impulso creativo o il risucchio del mistero divino. La visione diventa forza immaginativa, creatrice, spirituale. Travasiamo nel secondo punto un Dio emergente. Ecco, da questa riflessione sull'emersione percepiamo che l'evoluzione non è solo l'universo che si dispiega e viene all'essere, ma riguarda anche l'emersione di Dio. Come emerse alla coscienza umana, no, l'inscandagliabile mistero? Come ci figuriamo i tratti divini alla luce di questo universo creativo, dinamico, continuamente emergente? E in questo contesto emergente, credo, superiamo un Dio dal potere soprannaturale esterno al divenire della vita, abitante in un luogo oltre in cielo che interviene periodicamente nella storia per compiere o imporre il proprio volere. In un nuovo contesto coscienziale stiamo emergendo ad un Dio che è sorgente della vita che scorre in tutti noi. La sorgente dell'amore che ci umanizza, il fondo dell'essere che ci chiama, ci autorizza, fa sì, ci rende responsabili a diventare tutto ciò che possiamo diventare interagendo con gli altri esseri viventi e l'ambiente. Ecco, il nostro universo visibile non è semplicemente un oggetto creato da un Dio totalmente altro, ma l'universo creato è quello stesso amore creativo di Dio, dispiegantesi gradualmente nella dimensione del tempo e dello spazio. La realtà ultima o mistero è emerso e continuamente emerge, nuovo e imprevedibile lungo la storia. Va aprendo continuamente un futuro nuovo. È sorgente di dispiegantesi potenzialità, il fiume che scorre attraverso ogni cosa, l'energia, l'intelligenza, la passione, il cuore nascosto del cosmo. Profusione di amore è la forma inerente dell'universo, ma stiamo emergendo. Possiamo poco a poco ospitare questa azione creatrice e anche resistere e dire no. Ecco, il mistero dello spirito d'amore è questo potere creativo che sostiene ogni momento dell'evoluzione del mondo. E considerato alla luce di questa continua, dinamica presenza divina, il mondo naturale, invece di essere divorziato da ciò che è sacro, diventa abitazione dello spirito, materia vibrante, cospirante. E lo spirito agisce conferendo autonomia ai processi della vita, agendo dal di dentro, e rende capace il mondo di farsi, di trascendersi verso nuove realizzazioni, capacità di diventare di più, emergere. Dio emergente in molteplici forme, delle galassie, dei pianeti, delle epoche del mondo, Dio delle acque, delle specie arboree, animali e umane, Dio di Genesi, Esodo, legge e tempio, dei profeti, della sapienza e dell'esilio, Dio del cantico dei cantici, da non dimenticare, senza contare il Dio dai molti volti e nomi, diffuso nelle tradizioni religiose del mondo. Forse potremmo considerare l'emergenza anche della religione come un nuovo capitolo della storia dell'universo, cioè un risveglio della coscienza a una realtà onniabbracciante e presente all'intimo del mondo. Oltre i limiti delle forme, come un'indistruttibile dimensione di essere, bontà, giustizia. E poi il divino rivela se stesso nel corpo di Gesù. Beati, di nuovo, gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Effata, apriti, un aprirsi di occhi, i nuovi occhi che Gesù apre. In Gesù Dio emerge con degli occhi di compassione, forza sanante, liberante, unitiva, al cuore dei cuori, nell'azione dello Spirito attraverso le generazioni. Ecco, la teologa francescana Ilia Delio, a cui ho accennato, no, nella bibliografia, scrive questo libro, Il Cristo emergente. Dunque non un Gesù Cristo solamente racchiuso nel corpo di Gesù in quel tempo e spazio, ma preparato dalle epoche precedenti e che sta continuamente emergendo nel corpo del mondo come quell'amore scandaloso, radicale, rivoluzionario, incondizionato, che include gli esclusi, abbatte i muri delle disuguaglianze, libera gli oppressi, ci dona cuori di compassione. Quindi Gesù Cristo, come potremmo dire, il Big Bang dell'amore, che continua ad aprirsi un varco nella materia, nei cuori, nelle lotte di liberazione, nelle vite di coloro che sono spezzati, esclusi e sconfitti. No, questa forza attraente verso una pienezza promessa che alimenta i nostri desideri più profondi. E concluderei brevemente con una spiritualità emergente, suggerisco come tre aspetti di quello che potrebbe essere i tratti di una spiritualità personale e comune, una spiritualità partecipativa, co-creativa e cosmica. E ci soffermiamo qualche istante su questi punti. Credo siamo invitati a promuovere l'emergere di una spiritualità partecipativa oltre la separazione. La traiettoria, no, del cammino spirituale si sviluppa in una unione partecipativa con l'apertura, con il sé, con gli altri, con il cosmo. abbiamo spesso ridotto il mistero incomprensibile ad un operatore meccanico esterno, invece di esperirne la presenza immanente, impegnandoci nel presente con lo stesso amore appassionato incarnato nella storia dell'universo e nella vita di Gesù. Ecco, credo che ciò che contraddistingue il momento evolutivo che stiamo vivendo richieda la nostra conscia partecipazione e azione con il Santo. No? Dio sta scegliendo anche noi per essere la sua interfaccia, no? In questo mondo, tempo, situazione storica. No, siamo chiamati a diventare cospiratori nel progetto pilota divino. Simone Weil diceva: Dio attende questo sforzo di invenzione, cospiratori nel progetto pilota divino. Insomma, un Dio sperimentale e inventivo. E poi siamo invitati a promuovere l'emergere di una spiritualità concreativa, reimmaginando le forme religiose che abbiamo ricevuto. Veniamo, no, da una tradizione che tende a letteralizzare, no, definire fede e mistero attraverso testi, credo, definizioni, rituali, precetti, strutture, nati in tempi e culture passati e spesso resistenti alla crescita, al cambiamento, all'emersione della novità. E tuttavia, no, credo, liturgie, strutture importanti, come ogni forma, come ogni incarnazione, non sono contenitori, no, fissi, definitivi del mistero, ma otri che devono rinnovarsi, plasmabili, no, come creta nelle mani del vasaio. Tutti siamo tabernacolanti, no, come Israele nel deserto, in cammino verso una terra promessa dove Dio stesso non si fissa in strutture mobili, ma abita una tenda, appunto un tabernacolo che cammina insieme col suo popolo e noi potremmo dire con la creazione intera. Tutti sono simboli, metafore, rituali, miti, teologie transitorie, anticipazioni incomplete che puntano oltre se stesse, verso l'inesauribile mistero. E ci chiediamo, tutte queste forme come ospitano e si lasciano fecondare e trasformare dall'emergere della storia profonda del cosmo? E, da ultimo, invitati a promuovere l'emergere di una spiritualità cosmica. L'universo, no, emergente ci invita ad attivare la percezione del pianeta come un essere vivente, attivo, creativo, senziente, dal quale siamo emersi e del quale siamo responsabili. E coraggiosamente i mistici, no, quei mistici che tutti siamo chiamati a diventare, sperimentano nella propria coscienza una metamorfosi evolutiva che va dall'autoconsapevolezza alla propria tribù, alla propria religione, alla propria nazionalità, alla specie, alla terra e infine al cosmo e al suo principio creatore. Ecco, i nostri linguaggi della preghiera, del culto, della fede, dovrebbero lasciarsi permeare dal respiro, dall'ampiezza, dalla storia delle specie e dell'universo. L'esperienza di un Dio che non ha solo i nomi di Signore Onnipotente e Re, ma abisso di potenzialità, grembo di compassione, fonte di meraviglia, seme di liberazione, fiume di creatività, e ognuno aggiunga i propri nomi. Credo sia sufficiente per oggi, o per questa mattina, per questa mattina. Io direi, senza fare intervalli, facciamo uno spazio di silenzio raccogliente e poi le nostre interazioni, e poi ci diamo un bel intervallo che va fino al pranzo. Beh sì, lasciamo un intervallo anche se qualcuno ha bisogni imminenti e urgenti. Faccio piccolo spazio.